State ascoltando Il Carabiniere Eletto, tratto dall'articolo di Alberto Angela, La bellezza che ci nutre, pubblicato sulla rivista istituzionale dell'Arma a giugno 2021.
Qualche settimana fa mi è capitato di guardare in televisione un match degli internazionali d'Italia di tennis. Sono rimasto molto colpito dal rumore della palla, che a contatto con il piatto corde delle racchette produceva un suono pieno, esaltato dai lucenti spalti vuoti in travertino del campo centrale. In un'altra partita, due giorni dopo, quel rumore era diverso. Meno netto, meno compatto. Nelle fasi finali del torneo è stata ammessa infatti la presenza del pubblico, che dopo ogni punto sottolineava con un applauso o con un boato le prodezze dei tennisti in gara. Il vuoto era stato riempito da donne e uomini, adulti e bambini, da cuori che battevano sul filo di un'emozione che li intrecciava e li teneva uniti, anche se distanziati. Sembrava di assistere a un altro spettacolo, perché ogni spettacolo ha bisogno di un pubblico che si emozioni. Ora che i contagi sono diminuiti e la campagna vaccinale prosegue, fortunatamente anche la cultura ha riaperto le porte dei luoghi a lei deputati. Fa un certo effetto rivedere la gente in fila per assistere a un film oppure cercare timidamente il proprio posto nella platea di una sala teatrale. Abitudini che stavamo perdendo e che ci sono mancate durante i lunghi mesi di questa terza ondata pandemica. Sono giustamente ancora necessarie le mascherine e la distanza di sicurezza, ma è comunque una boccata d'ossigeno poter assistere dal vivo agli spettacoli. Ogni luogo di aggregazione era prima della pandemia una parte importante della vita sociale. Attraverso la visita di una mostra siamo entrati in contatto con grandi artisti che ci hanno illuminato con il loro particolare sguardo sulle cose. Un'orchestra che suona in mezzo alla strada ha la capacità di accendere di vita quella strada, di colorarla con altre emozioni. E sempre riguardo alla musica, a qualcuno sarà capitato durante un concerto di incontrare magari l'amore di una vita intera. Com'è bello sapere che la musica risuonerà nei teatri, ma anche all'aperto. In cornici spettacolari come quelle dell'Arena di Verona, delle Terme di Caracalla, dei suggestivi teatri greci di Taormina e Siracusa, per citare alcuni dei tanti posti che ospitano eventi di questo tipo. La cultura scandisce la nostra vita più di quello che noi possiamo immaginare, perché della vita ci suggerisce aspetti che da soli non siamo in grado di cogliere. O addirittura ce ne mostra di nuovi allargando i nostri orizzonti, rompendo gli argini dei confini che mettiamo tra noi e gli altri. Penso ad esempio a un film come Nomadland, che ha stravinto in tutte le categorie più importanti all'ultima edizione degli Oscar e che da qualche settimana è nelle sale italiane. La storia di una donna che dopo aver perso il marito e il lavoro durante la grande recessione degli anni 2000 attraversa gli Stati Uniti con il suo furgone facendo la conoscenza di altre persone che come lei sono state costrette a lasciare le proprie radici per piantarle altrove. Il ricordo di un dolore personale che diventa un'esperienza collettiva. Vale lo stesso per le manifestazioni sociali e politiche in piazza. Ognuno combatte finalmente la sua personale battaglia di nuovo sul campo, lottando per gli ideali in cui fermamente crede. Ed è bello sapere che sulle strade e nelle piazze si sono nuovamente riaperte anche le porte dei nostri splendidi musei. Pazienza se suonerà retorico, ma il nostro paese possiede i musei più belli del mondo. Per non parlare delle opere italiane che risplendono anche nelle istituzioni straniere. Da nord a sud, i capolavori custoditi nei nostri musei ci nutrono di bellezza. Per via del mio lavoro ho avuto la possibilità di raccontarli e di trascorrere molto tempo accanto a loro. Ogni volta mi riprometto di tornare in un museo da semplice visitatore, magari in compagnia di qualcuno con cui poter condividere l'entusiasmo. Ora non saprei proprio da quale cominciare, vista l'ampia possibilità di scelta e gli impegni lavorativi. Ricordo bene però che prima della pandemia, in un giorno assolato a Napoli, mi venne voglia di visitare un museo vestendo i panni del semplice turista. Ero nei pressi del MAN, il Museo Archeologico Nazionale, e non ci pensai due volte a entrare. Mi sembrò una cosa naturale. Mai avrei pensato che di lì a poco le porte dei musei italiani sarebbero rimaste chiuse per molto tempo. Moltissimo tempo. Entrai sapendo già cosa volevo rivedere. In genere, quando visito un museo, soprattutto un museo ricco di capolavori come questo, mi concentro su alcuni pezzi e ne escludo altri, rinnovandomi la promessa di ritornare ancora. quel giorno il mio desiderio era di riscoprire un tesoro che per tanto tempo era stato sommerso e paradossalmente custodito dalla furia dell'eruzione del Vesuvio che ha travolto Pompei ed Ercolano. Si tratta del contenuto di una cassaforte rinvenuta nella casa del Menandro, una grande domus urbana dell'antica Pompei. Che emozione trovarsi di fronte a pezzi di quel tesoro! Ammirarli oggi è possibile grazie naturalmente alla squadra di archeologi guidati da Amedeo Maiuri, che nel 1930 rinvenne il forziere, ma anche grazie alle circostanze che si susseguirono molti anni prima, nei giorni precedenti l'eruzione. Le casseforti, nelle case pompeiane, erano infatti esposte in bella vista, quasi ad ostentare le ricchezze del proprietario. Un terremoto, però, a quel tempo, aveva danneggiato la casa del Menandro e durante i lavori di ristrutturazione non dovevano essere poche le persone estranee che circolavano per casa. Il proprietario, probabilmente con la complicità del suo liberto, decise allora di nascondere il forziere in uno scantinato, facendone sbarrare la porta per paura di un furto. Quel tesoro, costituito da gioielli, monete e argenteria da tavola, non sarà rubato da nessuno, ma verrà invece sepolto dal materiale eruttivo. I 118 pezzi di argenteria che un tempo sfavillavano negli sfarzosi banchetti pompeiani ora sono un privilegio di cui possono godere i nostri occhi. Su due bellissime coppe da vino, ad esempio, sono raffigurate le 12 fatiche d'Ercole. La tecnica utilizzata è quella a sbalzo, che consiste nel battere a freddo la lamina con un martello in modo da far emergere la figura sulla faccia opposta. Poi l'argentiere rifiniva dettagli e particolari con un piccolo scalpello. Fa sempre un effetto particolare ritrovarsi di fronte a oggetti fatti da persone che hanno vissuto molti secoli prima di noi. Penso alla cura e alla dedizione che hanno messo e a chi ne ha usufruito. Se la persona che ha bevuto da quelle coppe era felice o no. L'argenteria da tavola, un po' come oggi, aveva una funzione pratica, poiché serviva da vasellame, e poi anche una funzione economica, perché era il tesoro di casa. Come noi oggi la esponiamo in salotto, per l'aristocrazia romana era una vera e propria mania possederla e farne sfoggio durante il convivio. Altri pezzi del tesoro comprendono sostegni per le tazze, cucchiaini raffinati per molluschi e uova, vasellame pregiato di ogni genere e forma. I più desiderati erano quelli greci, di età classica o ellenistica, ma non sempre era facile trovare pezzi pregiati, e allora i rivenditori a volte ricorrevano a vere trappole per i clienti. C'è la firma di Apelles, il famoso pittore greco, sulle coppe con le fatiche d'Ercole. Maiuri, all'epoca, la interpretò come un falso, uno stratagemma per attirare i clienti. Nella cassaforte però, in particolare nella parte superiore, avvolti in un tessuto di tela pesante, c'erano anche monete e tanti pezzi di oreficeria. Potete immaginare lo stupore di Maiuri quando ne vide per la prima volta lo sfavillio. Collane, bulle, spille e orecchini. E le donne che hanno indossato quegli splendori, erano innamorate? Nemmeno il tempo di provare a immaginare una risposta che entrò in un'altra delle straordinarie sale del Man, dove si trovano le statue di una villa, anch'essa vittima del Vesuvio. Un edificio meraviglioso che si trovava poco fuori dal centro urbano di Ercolano, a strapiombo sul mare con una splendida vista sul Golfo di Napoli. Oggi è chiamata la Villa dei Papiri, perché durante gli scavi sono stati trovati quasi 1800 frammenti e rotoli di papiro carbonizzati. Era la biblioteca personale del proprietario, che probabilmente era Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Giulio Cesare. Anche questa villa è stata scoperta nel 700, ma non è mai stata scavata del tutto. Gli scavi del tempo si limitarono a portare via le opere d'arte trovate. L'archeologo che li condusse, Carl Weber, riuscì a ricostruire una mappa della villa, che ne ricostituisce tutta la maestosità. Recenti indagini, dirette dal professore Antonio De Simone, hanno dimostrato tuttavia che si trattava di una villa ancora più grande, quattro piani con un fronte di almeno 270 metri. Molte delle statue che ora risplendono al Man erano collocate nel peristilio della villa, ai lati di una grande vasca. Come per esempio gli splendidi corridori, efebi nudi a grandezza naturale, riprodotti al momento della partenza. Quando li guardiamo, tutto suggerisce movimento. La gamba sinistra avanzata, quella destra arretrata e il tallone sollevato. E poi i tanti busti di uomini famosi, re, filosofi, oratori, generali. ce n'è uno che viene considerato comunemente come quello di Seneca, un volto stanco, ma illuminato dalla forza interiore dell'intelletto. L'Hermes in riposo era invece finito a Brandeburgo, nella residenza del feldmaresciallo del Reich, Hermann Göring, che l'aveva razziato durante la guerra. Quando la statua fu recuperata e tornò in Italia, grazie all'opera dell'agente segreto Rodolfo Siviero, la testa era staccata e fu riattaccata soltanto dopo. Potrei continuare a descrivere i capolavori del Mann e quelli degli altri musei che ho visto senza fermarmi mai. Perché mai la vostra voglia di conoscere deve avere un freno? Ora che i musei, i cinema e i teatri sono riaperti, è un dovere per tutti noi, oltre che un piacere, visitarli. Lo dobbiamo a noi stessi e a tutte le persone che lavorano per la cultura e lo spettacolo. Tutte, anche se il mio pensiero va soprattutto ai custodi, ai tecnici, a quelli che spesso rimangono nell'ombra ma la cui collaborazione è essenziale. Persone che hanno vissuto momenti molto difficili e alle quali dobbiamo dire grazie, perché se la diffusione della cultura è possibile, è anche merito loro.